Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi: notte tranquilla per Papa Francesco ricoverato al Gemelli, solidarietà internazionale a Zelensky dopo lo scontro di ieri con Trump, oggi il leader ucraino è a Londra. A Rosarno ancora troppi braccianti migranti vivono in condizioni disumane, la denuncia di Medici per i Diritti Umani. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci. Dunque, Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla, questa la comunicazione arrivata questa mattina dalla sala stampa della Santa Sede circa lo stato di salute del Pontefice, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli. Per gli aggiornamenti sentiamo il servizio di Salvatore Cernuzio.
Il Papa non ha avuto altre crisi dopo l'episodio di broncospasmo presentato ieri pomeriggio intorno alle 14, di cui dava notizia il bollettino medico serale. La crisi, isolata, specificavano i medici, aveva determinato un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio. Prontamente broncoaspirato, Francesco ha iniziato da ieri la ventilazione meccanica non invasiva, con buona risposta sugli scambi gassosi. I valori sono tornati infatti a quelli precedenti alla crisi. Vigile orientato, il Pontefice ha collaborato alle manovre terapeutiche e stamattina, dopo il riposo, ha fatto colazione, ha preso un caffè e letto alcuni quotidiani. La situazione resta comunque complessa e la prognosi riservata. In giornata sono previsti aggiornamenti sull'Angelus di domani, che dovrebbe seguire le modalità delle precedenti domeniche con la diffusione del testo della catechesi del Papa. Per il tardo pomeriggio invece è atteso il bollettino con ulteriori dettagli medici, mentre alle 21 si terrà la sesta recita del Rosario in Piazza San Pietro, questa volta guidata dal cardinale Claudio Guggerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali.
E noi voltiamo pagina. Solidarietà al presidente ucraino Zelensky da parte dei leader europei dopo il duro scontro avvenuto ieri con il presidente degli USA Donald Trump alla Casa Bianca. Intanto Zelensky è arrivato a Londra, dove terrà il vertice dei leader europei sull'Ucraina. Sentiamo Marina Tomarro.
Caro Zelensky, non sei mai solo, così hanno postato sui social all'unisono la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola dopo il duro scontro di ieri alla Casa Bianca. Riuniti nello studio Ovale di fronte a giornalisti di tutto il mondo, i due presidenti hanno discusso animatamente fino ad arrivare ai limiti del litigio. Trump e il suo vice Vice hanno duramente attaccato Zelensky, chiedendogli di mostrare maggior rispetto e gratitudine per gli Stati Uniti, che stanno cercando di lavorare per portare la pace nel suo paese. E rispondendo alle accuse, Zelensky ha sottolineato di essere molto grato agli Stati Uniti per il loro sostegno, ma di non pensare di doversi scusare con il presidente Trump. E secondo indiscrezioni, gli Stati Uniti potrebbero fermare, oltre agli aiuti diretti, anche quelli indiretti, cioè la condivisione di informazioni di intelligence. Intanto Zelensky è arrivato a Londra, dove domani parteciperà al vertice sulla difesa organizzato dal presidente britannico Starmer, a cui saranno presenti numerosi leader europei.
E la Russia ha definito un fallimento totale il viaggio del presidente ucraino Zelensky negli Stati Uniti. Ma sulle posizioni emerse nel duro scontro avvenuto alla Casa Bianca, Marco Guerra ha intervistato Germano Dottori, consigliere scientifico della rivista Limes.
La mia impressione è che al termine di questo incontro sia risultato piuttosto evidente e molto più credibile il fatto che gli Stati Uniti sotto Trump stiano mutando il paradigma. Tutto ciò che ha informato la politica estera americana nel secondo dopoguerra è oramai rimesso in discussione. Fondamentalmente America first, questo significa l'America prima di tutto.
Le distanze tra le due sponde dell'Atlantico non sono mai sembrate così lontane.
Che il contribuente americano, o almeno una parte dei contribuenti americani, non è più persuasa del fatto che sia opportuno sacrificare risorse per proteggere l'Europa nel modo in cui è stata protetta durante la Guerra Fredda. Quindi dobbiamo prepararci a un mondo diverso in cui verrà chiesto agli europei di assumersi maggiori responsabilità.
Resta drammatico l'ingaggio dei migranti per la raccolta agricola, soprattutto in Calabria. 15 anni dalla rivolta di Rosarno, i braccianti continuano a vivere in condizioni disumane, tra casolari abbandonati e tendopoli di fortuna, sottopagati e senza una vera tutela. Lo testimonia l'organizzazione Medici per i Diritti Umani, che opera nella tendopoli di San Ferdinando. Al microfono di Paola Simonetti sentiamo Ibrahim Demediop, coordinatore del progetto per Medu nella regione.
braccianti sono in uno stato di bisogno e di fragilità che fa che i datori di lavoro ne approfittano al loro vantaggio. Ci sono persone che lavorano dalle 6-7 di mattina fino alle 18, ma in busta paga risulta orari molto molto minori. Non hanno le ferie, non hanno dei giorni di riposo.
Come si riflette questo duro lavoro nei campi sulla loro salute?
In tanti modi. Ci sono persone che arrivano nella clinica mobile di Medu con infortuni sul luogo di lavoro, trattore che si passa sulla gamba, fratture, lacerazioni, che un ostacolo insormontabile per loro essere riconosciuti come infortuni sul lavoro. Ci sono persone che hanno altri tipi di patologie che arrivano dovuto a delle esposizioni a prodotti agrochimici, per esempio. I braccianti rimangono emarginati, sono negli insediamenti informali, si trovano nelle case abbandonate, si trovano nelle tendopoli.
Il premier e ministro degli esteri palestinese Mohammed Mustafa è oggi al Cairo in Egitto, dove ha incontrato il premier egiziano Mustafa Mobdili. I due stanno per discutere la strategia di ripresa e ricostruzione di Gaza che sarà presentata al vertice della Lega Araba la prossima settimana. Intanto, secondo Hamas, Israele sta violando gli accordi su Gaza chiedendo l'estensione della fase 1 dell'intesa. Il numero di migranti irregolari diretti negli Stati Uniti che attraversano la pericolosa giungla di Darien, il confine naturale tra Panama e Colombia, ha raggiunto quota 2637 quest'anno. C'è stata però una riduzione del 96% rispetto allo stesso periodo del 2024. Si chiama pedomama ed è un fenomeno in crescita negli ultimi anni che consiste negli abusi sessuali delle madri nei confronti dei loro figli, e quanto emerge dal rapporto dell'associazione Mater. L'Osservatorio Mondiale contro la pedofilia di Mater conferma la crescita della richiesta di materiale pedopornografico relativo alla fascia d'età tra gli 8 e i 12 anni. Documentati casi di neonati abusati subito dopo la nascita in sale parto e su fasciatoi ospedalieri. L'America e l'Europa restano i principali centri di diffusione di questo turpe traffico. Al microfono di Luca Collodi, Don Fortunato Di Noto, presidente di Mater.
È uno dei fenomeni sempre in crescita, ce ne siamo accorti monitorando una messaggistica che garantisce la crittografia. Abbiamo riscontrato 13 gruppi dove venivano immessi materiale con bambini veramente piccolissimi, a volte anche appena nati, ecco, che venivano abusati direttamente o dalle stesse mamme o dalle stesse donne. Molte volte per contrastare il fenomeno si deve andare in deroga, perché c'è la prevalenza, l'abbiamo detto nel nostro report, della tutela più della privacy che non della tutela dei crimini che vengono effettuati sull'infanzia e non soltanto sull'infanzia.
Don Di Noto, cresce anche la richiesta di materiale pedopornografico.
Sono in aumento i video e anche le foto. La prevalenza è l'età tra gli 8 e 12 anni, anche perché il pedofile desidera bambini prepuberi. C'è un dominio psicologico e di manipolazione psicologica dove i bambini cadono facilmente dentro queste morse, queste schiavitù.
Secondo la Criminal Poll, gli omicidi in Italia sono diminuiti del 33% in 10 anni, ma quelli compiuti dagli under 18 sono saliti dell'11%. Come dobbiamo interpretare questo dato? Risponde lo psichiatra Santorullo al microfono di Silvia Giovarrosa.
In questo momento storico il disagio si manifesta proprio con un attacco alla socialità, che possono portare ad esempio al ritiro sociale o a delle relazioni violente sia virtuali che reali, e poi con un attacco al corpo. È in netto aumento il manifestarsi di fenomeni di autolesionismo e anche l'attacco al corpo degli altri. L'idea di poter girare con un coltello più che per difendere se stessi, per avere l'opportunità anche per futili motivi di attaccare il corpo degli altri, è chiaramente una manifestazione di disagio.
I ragazzi che compiono questi episodi di violenza agiscono in gruppo. Perché?
Il gruppo diluisce la responsabilità personale, nel gruppo ci si nasconde meglio e purtroppo anche il gruppo fa quella funzione risocializzante, anche se con un'identità negativa, che in questo momento storico è molto importante per l'adolescente.
E allora finisce qui il nostro giornale. Da Alberto Giovanetti in regia, Alessandro Guarasci studio e redazione, grazie per l'ascolto, ma l'informazione torna alle ore 15.